Va ora in onda La Toscana delle Culture. Interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana. A cura della redazione di Rete Toscana Classica.
Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni alla Toscana delle Culture, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni terzo mercoledì del mese cerca di dar conto delle politiche che la Regione Toscana sta perseguendo in ambito culturale. Questa è la prima trasmissione dopo la pausa agostana, potremmo dire che è la prima trasmissione autunnale, visto che il termometro è precipitato da un momento all'altro. E mentre i primi virus già banchettano, ne approfitto per chiedere scusa se la mia voce avrà qualche cedimento, ma sono stato uno dei primi prescelti. Intanto ci consoliamo volgendo lo sguardo a quel che in questi stessi giorni si sta muovendo in diversi settori del panorama culturale regionale, un panorama in cui per fortuna non mancano importanti segnali di vita, direi, a cominciare dalla nuova gestione di Carlo Fuortes, neo sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, fino all'imminente edizione di una manifestazione storica come la Biennale dell'Antiquariato di Firenze. Di questo e di altro andiamo subito a parlare con Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana, che è con noi al telefono. Bentornata Cristina.
Bentrovati a voi e agli ascoltatori, buonasera.
Bene Cristina, allora il 5 settembre, non tanti giorni fa, Carlo Fuortes ha presentato la programmazione di tutto il 2025 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con alcuni elementi di novità rispetto al passato. Visto che abbiamo parlato più volte del Maggio Musicale Fiorentino, di questo passaggio di consegne, vorrei partire proprio da questo, chiedendoti qual è stata la tua impressione.
Allora, io devo dire che ho avuto un'impressione bella, finalmente si può dire, l'impressione di un teatro che guarda al futuro. E guarda il futuro, non ritorna, non nostalgia, ma guarda al futuro aprendosi a cosa deve fare una fondazione lirico-sinfonica come questa. E cioè un giusto assemblaggio, una giusta combinazione di grandi novità, di tradizione, di grandi talenti e di antichi maestri, di nuovi talenti e autorità indiscusse della musica, che spazia nei generi, che si concede il balletto, insomma, devo dire una programmazione ricchissima, dove anche nella scelta dei direttori, degli allestimenti, si tiene insieme un po' tutto quello che il teatro lirico sinfonico oggi rappresenta. E un grande teatro come il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino non può non tener presente tutto questo. Quindi abbiamo avuto anche una impressione, devo dire, di grande attenzione al pubblico, con la voglia di concedere soprattutto, per esempio, a un pubblico anche di visitatori stranieri, di poter programmare una visita a Firenze che includa anche una serata all'opera o al concerto. Questo grande anticipo, questo tempo guadagnato nella programmazione, nell'illustrazione della programmazione, va a tutto vantaggio proprio della promozione e della valorizzazione del programma. Il programma presenta dei grandissimi ritorni, come la presenza di Grigori Sokolov, il pianista, come il maestro Muti, ma anche di grandi e belle collaborazioni con istituzioni del territorio, come quella con l'Orchestra Regionale Toscana, il maestro Fioretta, che sarà presente in più occasioni, e così anche per i titoli, ecco, devo dire una grande varietà di novità, di primi allestimenti, di opere mai viste, ma anche di grandi classici come l'Aida, con una forte attenzione anche al pubblico dei piccoli, attraverso la collaborazione con Venti Lucenti. Ecco, questo devo dire, il sovrintendente ha mostrato subito di comprendere il lavoro incredibile che il Maggio fa da anni sul nuovo pubblico, per creare un nuovo pubblico. Ed è un lavoro in cui tutte le istituzioni credono molto, ecco.
Ecco, guarda, questa cosa ci porta alla seconda domanda che ti volevo fare, mi aggancio immediatamente, perché questa attenzione verso il pubblico è stata molto forte nel discorso che il neo sovrintendente del Maggio ha fatto appunto nella presentazione dell'annualità, no? Di tutta la programmazione annuale 2025. Ricordiamo che è la prima volta che succede questo, cioè che abbiamo con così grande anticipo, come tu hai detto, tutta la programmazione del prossimo anno del Teatro del Maggio Musicale. Ha detto, appunto, tra le tante cose, che solo la risposta del pubblico può legittimare l'attività di un ente pubblico. Una frase apparentemente banale, ma che secondo me non lo è affatto, e che anche questa ci riporta a quello che tu sottolineavi adesso, cioè la necessità di preoccuparsi anche del ricambio generazionale del pubblico e quindi formare sempre nuovo pubblico. Giustamente tu hai ricordato il ruolo centrale svolto da questo punto di vista dalla compagnia Venti Lucenti nella programmazione del Maggio, però mi piaceva proprio partire da qui per allargarci un po', perché la Toscana credo che sia una regione ricca di proposte anche molto diverse tra di loro in questo settore del cosiddetto appunto teatro ragazzi.
È vero, è proprio come tu dici. Chiudo un attimo sulla conferenza stampa del 5 settembre, perché non si può non accennare alla scenografica messa in moto della torre scenica e del palco che scorre e che è un unicum, ci diceva il sovrintendente, in Italia, che consente di tenere più allestimenti in contemporanea presenti. Questo è un vantaggio anche proprio per alternare gli spettacoli con quelli per ragazzi e per bambini, no? Negli stessi periodi. Ma venendo al teatro ragazzi, è proprio vero quello che tu dici, la Toscana ha una grandissima tradizione che vede all'opera moltissime compagnie che si occupano di teatro ragazzi. Guarda, se citiamo l'esperienza più risalente, che anche di recente abbiamo festeggiato in Consiglio regionale, che è quella dei Pupi di Stack, che addirittura dal 1946, attraverso il teatro di figura e i burattini, si preoccupa di parlare dell'esistenza umana ai più piccoli, perché poi è questo che fa il teatro, per questo è tanto più prezioso oggi per i più giovani, per i nostri cittadini, oggi in quest'epoca di grande difficoltà a governare le emozioni, di grande analfabetismo emotivo. Il teatro è uno strumento fondamentale per riconnetterci con le nostre emozioni e con i sentimenti che la realtà ci suscita. E i Pupi di Stack dal 1946 con i burattini fanno questo straordinario lavoro interpretando le vicende umane attraverso le fiabe, ma non solo, anche attraverso le storie e poi le fiabe che non sono sempre, a volte sono anche feroci. Ma come dicevi, la Toscana ha grande, grande tradizione. Abbiamo fino agli anni 70 la compagnia teatrale Piccoli Principi, la nascita del teatro di piazza e d'occasione, TPO, a Prato, ancora oggi viva, che fa una proposta per ragazzi e per giovani, per bambini, diversa, più sperimentale, meno di tradizione dei Pupi di Stack, che comunque nel 73 andarono in televisione addirittura con Prezzemolina. Ecco, e in questi giorni abbiamo presentato invece l'ottava edizione di un festival che si chiama Fratelli Burattini e che gira per l'area metropolitana di Firenze e anche oltre, e che porta lo spettacolo dei burattini in piazze, luoghi, perché poi questo fa il teatro dei burattini, impiega gli spazi, fa anche senza un teatro, è lui il teatro, quindi una piazza, un cortile, una biblioteca, diventano teatri e fanno volare l'immaginazione. Ma di più, ripeto, c'è il TPO, noi abbiamo avuto anche compagnie come Giallo Mare, a Empoli hanno cominciato a lavorare presto con il pubblico dei più giovani, e così come Teatro di Rifredi, che attraverso un lavoro sulla memoria e poi ora devo dire dedicandosi al pubblico delicato degli adolescenti, fa una proposta sempre pensata per loro, che ha una funzione di traghettarli in spettacoli che non sono spettacoli in tono minore, perché poi questo è un altro dei difetti a cui a volte si assiste nel nostro paese, cioè che la cultura per ragazzi è una cultura minore. Non è affatto così. I ragazzi e i più giovani sono un pubblico esigentissimo che ha bisogno delle migliori energie. Per questo mi ha fatto piacere che il sovrintendente Fuertes lo riconoscesse, perché io ho assistito agli anni in cui all'Opera al Maggio suonava l'Orchestra del Maggio e gli anni in cui suonavano altre buone orchestre, ma non quella. Ecco, pensare che siccome sono ragazzi, siccome sono bambini, si può loro offrire un prodotto meno curato, è un errore gravissimo, che pregiudica proprio la funzione che il teatro può avere di creare quel legame emotivo, quel sentimento che provano i ragazzi quando calcano un palcoscenico e che poi gli rimane tutta la vita, no? E che ti lega un'esperienza e te la fa ritrovare. Ma ripeto, abbiamo detto TPO, Compagnia Giallomare, la Fondazione Sipario di Toscana nel 93, vari centri che si sono sviluppati e la importantissima rete aretina dove lavora la Compagnia Nata, che anche oggi fa un grande lavoro di veicolo, di trasmissione anche dei testi teatrali più classici della tradizione al pubblico di tutte le età. Ecco, sono molti, molti i progetti che anche oggi ci consentono di dire che in Toscana c'è un'avanguardia su questo, all'opera da tanti anni. Tanto che nel 2011 c'è stato anche un convegno riflessione a Santa Croce sull'Arno, proprio dedicato al progetto teatrale regionale tra le generazioni e le culture, che aveva lo scopo di indagare questi settori dell'espressione teatrale, e negli Stati Generali il teatro ragazzi ha un suo peso e una sua presenza ben definita, che metteremo appunto nella legge 21 raccogliendo tutto il frutto delle nostre interlocuzioni. Ecco, quindi devo dire che il lavoro di tutti questi soggetti arricchisce il panorama e crea anche, secondo me, quella cosa più importante di far balenare forse in questi giovani, in questi ragazzi, in questi bambini, quando saranno adulti, l'idea che c'è uno spazio di recupero, di ristoro per quando siamo appesantiti, per quando la vita si fa difficile, ed è nella appunto frequentazione dei luoghi della cultura, dello spettacolo, che lì c'è una risorsa esistenziale importante, perché questo fa la differenza, no? Cioè, noi non vogliamo soltanto che ci siano cose che intrattengono, che fanno passare il tempo. Ecco, questo per carità è una funzione sempre auspicabile, ma in realtà cominciare da piccoli significa avere la possibilità di insegnare un'abitudine, la possibilità di una ricorrenza, di un luogo dove si torna quando si ha bisogno di essere ispirati, di trovare anche rappresentato quello che si sente e non si sa chiamare, no? Riuscire a dare un nome appunto all'emozione e trovare l'empatia che è così necessaria per vivere bene. E devo dire, mi ha sorpreso, studiando questi temi, scoprire che solo nel 2019 per la prima volta è stato assegnato a un regista di teatro ragazzi il Leone d'Argento alla Biennale del Teatro di Venezia. Quindi vuol dire un genere che è stato considerato un genere minore, e questo invece non deve essere. I grandi teatri debbono, e sono felice che in Toscana abbiano, programmi educativi importanti che consentono alle famiglie di frequentarli anche con bambini molto piccoli. E credo che dovremo fare ancora qualche passo, ne parlavo l'altra sera con il sovrintendente Fuertes, anche offrendo la musica ai neonati e alle mamme col pancione, che è una delle frontiere già diffuse in qualche teatro d'Europa, con concerti adatti chiaramente, assistendo alle prove, e concerti a cui possono assistere da neonati, i neonati, cioè facendo quello che fanno, cioè gattonando, strillando e partecipando come possono allo spettacolo. Ecco, quindi credo che abbiamo buoni presupposti per fare un grande lavoro.
Bene, sì, io sono assolutamente convinto di tutto quello che hai detto e lo condivido dalla prima all'ultima parola, la presentazione del lavoro di Fuertes appunto per il 2025 è stata davvero un bel segnale, e quando si è mosso il pavimento, insomma, del palco, come tu dicevi prima, questo palco mobile straordinario, siamo rimasti tutti a bocca aperta. E tra l'altro ne approfitto perché, se qualcuno fosse interessato, il Maggio Fiorentino organizza anche delle visite, organizza proprio un tour del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e si chiama Maggio Tour. E se andate sul sito lo potete prenotare, insomma, potete informarvi, potete prenotare. Ne vale veramente la pena. Siamo rimasti, penso, tutti a bocca aperta di fronte a quelle magie.
Sì, è così.
E visto che abbiamo parlato di burattini, tu hai giustamente citato questa rassegna, questo festival che si chiama Fratelli Burattini, organizzata appunto dai Pupi di Stack, compagnia storica toscana, e che tra l'altro è in corso proprio adesso, arriva fino al 29 settembre in 15 comuni diversi della Toscana. E allora anche il nostro ascolto di oggi lo dedichiamo a un burattino molto amato dai nostri ascoltatori. Sto parlando di Petrushka, il protagonista del balletto omonimo di Stravinsky. Ne ascoltiamo la parte iniziale nell'esecuzione della New York Philharmonic, diretta da Pierre Boulez.
Thank you.
Abbiamo ascoltato l'inizio di Petrushka, il balletto di Stravinsky dedicato al mondo dei burattini nell'esecuzione della New York Philharmonic diretta da Pierre Boulez. E abbiamo scelto questa pagina perché nella prima parte di questa puntata di ottobre della Toscana delle Culture abbiamo parlato, tra le altre cose, anche di Fratelli Burattini, una rassegna di Festival di Teatro Ragazzi, in corso fino al 29 settembre qui in diversi comuni della Toscana, grazie al lavoro dei pupi di STAC. Ne abbiamo parlato con Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, che è ancora con noi al telefono e con cui proseguiamo questa panoramica su alcune iniziative in corso o di imminente realizzazione. Per esempio, proprio domani, giovedì 19 settembre, all'interno della decima edizione del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, si terrà nell'auditorium del Consiglio regionale della Toscana un convegno dedicato a, cito il titolo, La memoria delle associazioni culturali come investimento per il futuro, studi, ricerche, editoria e fonti storiche. E visto che sarai proprio tu, Cristina, a tirare le conclusioni di questo convegno, direi che sei la persona più adatta per raccontarci qualcosa.
Sì, quest'anno è il decennale del Festival del Centro per le Associazioni Culturali Fiorentine, è un raggruppamento delle associazioni culturali della città che ormai da 10 anni si ritrova, lavora in modo coordinato e propone un festival alla città. Quest'anno un festival di un mese di eventi che è iniziato alla Pergola, proseguirà per tutto settembre, e che ci porterà anche a ottobre con qualche evento. Il programma è visibile ed è ricchissimo e devo dire coinvolge anche una riflessione sul ruolo delle associazioni culturali che faremo il 19 in questo convegno dove a me toccano le conclusioni e devo dire che la riflessione che vado facendo, frequentando alcuni spettacoli e andando così a curiosare è che c'è un panorama ricchissimo, prima cosa di volontariato culturale, quindi di persone che in qualche modo dedicano tempo a frequentare e a promuovere e far frequentare ad altri l'offerta culturale che si può costruire in città. Ce ne sono molte che la progettano addirittura e interagiscono con le istituzioni e con gli enti ai massimi livelli, generando programmi di musica o mostre fotografiche, di pittura di altissimo profilo. Penso per esempio alla bellissima mostra delle foto di Fosco Maraini e Tiziano Terzani che è in corso alle Oblate, che davvero ha portato a vedere alcune per la prima volta le foto dall'Oriente di questi due viaggiatori e maestri dello sguardo sul mondo lontano. Così come i concerti e gli eventi musicali. Ma un aspetto che hanno queste associazioni culturali e che ha il festival è quello di andare ad abitare luoghi insoliti, luoghi che non sono visibili di solito, che non si frequentano, luoghi della città e non solo della città, che diciamo, non appartengono ai circuiti soliti della frequentazione e dell'offerta culturale e che quindi arricchiscono il panorama e consentono ai cittadini e alle cittadine che hanno voglia di andare a curiosare e a scoprire tante bellissime novità. Ripeto, è un tema molto intrigante dal punto di vista di un amministratore pubblico, perché forse, appunto, come gli ascoltatori sanno, il principio di sussidiarietà, cioè di collaborazione dal basso alla realizzazione dei diritti garantiti dalla Carta Costituzionale, è un valore costituzionale. Quindi il tessuto associativo contribuisce e collabora a creare il benessere materiale e morale e spirituale della nostra collettività. E le associazioni culturali interpretano in pieno questa loro funzione. Quindi per le istituzioni è un grande compito quello di garantire la cornice, no? Il funzionamento, le condizioni di possibilità di vita per queste associazioni. Ed è un lavoro stimolante. Quindi credo che il 19, dal confronto e nell'ascolto reciproco, verranno fuori tante anche novità su come andare avanti e come impiegare al meglio questo potenziale di energia che il volontariato culturale mette in moto. C'è un tema che li angustia e che angustia un po' tutti, che è come proseguire negli anni e come trasmettere ai più giovani la voglia, il senso dell'impegno, l'importanza di questa missione. Ecco, questa è un po' la sfida di questi anni per molte delle associazioni con le quali ho avuto occasione di incontrarmi, cioè riuscire a trasmettere l'urgenza e il senso di questo lavoro. Poi appunto si può anche riflettere con eco e dire che qualcosa si consegna all'oblio e l'oblio è un motore culturale come gli altri, ma io credo che il lavoro di tutti questi volontari, la loro passione, le cose belle e buone che mettono in scena o in circolazione meritino uno sforzo per attirare un po' di leve giovanili, un po' di energie nuove ad aiutare e a costruire l'offerta culturale di domani. Devo dire per la verità che intorno ai festival, intorno alle rassegne c'è un pullulare di giovani volontari o stagisti impiegati, ma appunto c'è il tema del tenere distinto il volontariato dall'impegno professionale, la cosa da sorvegliare con molta attenzione e che non venga impiegato professionalmente personale volontario, perché purtroppo questo è un difetto del mondo della cultura che crea una vera e propria ingiustizia dal punto di vista degli assetti lavorativi in chi decide di frequentare professionalmente il mondo della cultura e dello spettacolo. Quindi ecco, ben vengano le associazioni con i loro volontari, ben vengano i volontari più giovani, i progetti sull'alternanza scuola-lavoro per poter dare una mano, con un occhio sempre però a salvaguardare il lavoro e la professionalità di quanti invece non si intrattengono, non fanno volontariato, ma lavorano in questi campi. Ecco.
Giustissimo, chiudiamo questa trasmissione con una manifestazione che invece appunto è proprio al contrario, direi, all'insegna della professionalità più comprovata, diciamo, nel tempo. Sto parlando della Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze che si terrà a Palazzo Corsini dal 28 settembre fino al 6 di ottobre. Dicevo una manifestazione storica, ecco perché ci aiuti a capire perché questa manifestazione è così importante, non solo per Firenze ma direi per tutta la Toscana e anche oltre.
Certo, devo dire in questi anni è molto cresciuta grazie al lavoro sapiente di Fabrizio Moretti che ha fatto davvero molto per trasformare una manifestazione tradizionale che portava a Firenze il meglio dell'antiquariato di tutto il mondo. È una manifestazione che attira qui compratori da tutti i più importanti musei d'Europa e non solo, che attira qui mercanti d'arte, venditori che raccolgono opere in tutto il mondo, quindi è una manifestazione che consente di frequentare e vedere l'arte da un altro punto di vista, è l'arte che sta nel circuito privato, no? del mercato privato. Devo dire che ha in questi anni è cresciuta e intorno alla Biennale si è creata una vera e propria Art Week, una settimana dell'arte che a Firenze in Toscana porta anche un pubblico di turisti specializzati, attenti, qualificati, diversi dai visitatori più normali. E devo dire che questa manifestazione ha intrecciato poi, no, l'arte antica con l'arte contemporanea ed è diventata una grande kermesse culturale, un grande salotto dell'arte internazionale a Firenze. È una cosa che fa bene alla città, che vitalizza anche il tessuto del mercato dell'arte, che è un mercato delicato e che ha le sue regole e che, ripeto, però per il livello che ha raggiunto alla Biennale di Firenze è come andare a un museo o a una serie di musei, ecco. E quando si scopre poi che gli acquirenti sono gli Uffizi, il Louvre, il Prado, si capisce anche perché. Si rischia di vedere in vendita ciò che poi vedremo esposto nei più importanti musei del mondo e questa è l'attrattiva, diciamo così, fondamentale. Per la città e per il territorio è diventato un motore attrattivo di risorse e di indotto culturale, quindi non mette in moto energie culturali, le gallerie si rivitalizzano, espongono, attirano artisti, si crea un circuito tra appunto l'offerta contemporanea, le mostre, i nostri musei, le istituzioni che fanno bella mostra di sé e che mettono in campo le migliori energie e anche il pubblico che è un pubblico internazionale sempre più qualificato. Quindi credo che sia una risorsa importante che merita tutta l'attenzione delle istituzioni. Diciamo che siamo ai vertici della cultura anche istituzionale, no? Perché poi è una grande manifestazione che si svolge a Palazzo Corsini e che ottiene l'appoggio e il sostegno di tutti gli enti. Noi abbiamo visto negli anni ministri della cultura, figure di spicco venire a inaugurarla, a frequentarla, ed è una bellissima opportunità anche per tutti i fiorentini e le fiorentine per andare a vedere delle cose belle che forse si vedranno nei musei o forse non si vedranno più perché spariranno in qualche collezione privata e saranno poi di nuovo oggetto del mercato. Quindi ecco, una bella occasione e un'occasione anche di riflessione su questo mondo del mercato dell'arte e dell'antiquariato, che devo dire a volte si vede un po' con sospetto, no? Come se questi oggetti così belli non dovessero appartenere a nessuno. Però non possiamo dimenticare che spesso è proprio questa appartenenza privata che ha garantito la loro conservazione, la loro presenza oggi dopo secoli di vita, e quindi non si può ignorare la funzione del mercato privato come elemento di sostegno anche all'offerta culturale, soprattutto quando in occasioni come questa appunto viene offerto a tutti e tutti possono vederlo e goderne e prendere contatto. Ecco, quindi credo che sia una riflessione profonda da fare questa qua.
Bene, allora noi intanto invitiamo il pubblico a andare a vederla, questa Biennale Internazionale dell'Antiquariato, che si terrà appunto a Palazzo Corsini dal 28 settembre al 6 ottobre a Firenze. Noi riprenderemo questo discorso, mi auguro, Cristina, perché appunto è un discorso che merita ulteriori sviluppi, nella nostra prossima trasmissione di ottobre. Intanto grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Senz'altro ne riparleremo, vedremo anche com'è andata ad ottobre, così avremo un po' qualche numero e qualche riscontro.
Perfetto. Allora, ancora grazie a Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana. Toscana delle Culture finisce qua, andrà in onda in replica venerdì 20 settembre alle 18.40 e da sabato 21 sarà disponibile in streaming sul nostro sito, dove trovate anche tutte le altre puntate e in podcast sulle principali piattaforme. Grazie a Giovanni Mori e Al di là del vetro. La Toscana delle Culture tornerà dal vivo mercoledì 16 ottobre alle 12.40. Intanto grazie per averci seguito e buon ascolto di Rete Toscana Classica da Andrea Nanni.
Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.